madre di
del cielo, onorato sia tua luce,
vieni padre dei cuori, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella cuore riparo, nel pianto conforto, o luce diversissima, immagine immanente, di cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza, nulla è nuovo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, chieda ciò che è vito, scalda ciò che è cedido, dritta ciò che è girato, dona ai tuoi fedeli il suo interno di vita, non sono stato di dono, dona il tuo regno, dona la morte santa, dona il tuo eterno trono. Amen.
Sia lodato e ringraziato il momento. Maria è tutto di cristiano. Sia lodato Gesù Cristo. Allora ringraziamo il Signore intanto che ci ha fatto trovare ancora una volta, perché qui viviamo un po' pericolosamente. Non sappiamo mai che cosa succederà il mese dopo, che cosa verrà. Siamo un po' sempre nelle mani di Dio. Ecco, noi pensiamo questo. Qualunque cosa succeda, qualunque cosa avvenga, qualunque movimento politico, sociale, finanziario, tutto quello che volete, pensate che è sempre, sempre sotto il controllo del Signore. Pensate quello. Più che tanto non possono fare, più che tanto non possono dire, più che tanto non possono combinare le cose. Perché il Signore mette un limite. Più preghiamo e più il limite viene anticipato, diciamo, no? Ecco che cos'è la preghiera. La preghiera non è il poter annullare tutti i dolori del mondo, no, tutte le tentazioni, no, ma diminuirle assai, e anche darci la forza e l'intelligenza di capirle prima e la forza di combatterle. Perché noi viviamo in questo mondo, il mondo è fatto, lo sapete, di bene e di male. Il Signore l'ha creato come un bene, però il demonio ci ha messo la coda subito per ridurre le cose al male, e quindi cerca sempre di rovinare tutto, anche le cose più buone, anche le cose più sante, anche le cose più logiche, anche le cose più, diciamo, che noi diremo perché si interessa di queste cose. No, lui cerca di rovinare sempre tutto. Mettetevelo in testa questo, ma non per paura, non per paura, per saperlo combattere, per saperlo combattere, per saper dire, capire subito, qui c'è quell'altro. Perché guardate, Dio è amore, Dio è carità, Dio è purezza, Dio è bontà infinita. Tutto ciò che è contrario a queste virtù, diciamo, viene dal demonio. Quando c'è un astio nel cuore, quando c'è un'arrabbiatura, diciamo così, è del demonio, non può venire da Dio. Dio ama tutti, Dio vuol bene a tutti, Dio ascolta tutti. Lui vuole, ci vuole tutti i santi, non solo una parte, non solo queste persone, tutti. Lui è morto per tutti, Gesù, cercando di ottenere appunto questa grazia, perché anche lui ha pregato, e come ha pregato nell'ordine di Dio, quanto ha pregato, fino a soffrire quasi le pene dell'agonia, e pregava per noi, pregava mica per se stesso, lui era Dio, aveva mica bisogno di pregare, sapete Gesù. Guardate che è un grande mistero questo. Gesù, figlio di Dio, non aveva bisogno di pregare. Pregava se stesso perché lui era Dio. Pregava perché Dio, sappiamo che c'è Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone uguali ma distinte, che formano un Dio solo. Questo è il mistero della Santissima Trinità. A volte non diciamo i misteri principali della fede, cos'è? Unità e Trinità di Dio, passione, crocifissione, passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Questi sono i due misteri principali, no? Il primo è unità, la Trinità di Dio. Dio è trino, c'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo, eppure un Dio solo. Io, se forse non so, ero molto semplice così. E quando da bambina mi diceva, mi ricordo un signore, era bravissimo, ci faceva il catechismo lui, ti insegnava anche ai bambini. E diceva, il grande mistero della Santissima Trinità. E io dicevo, ma che mistero è? Perché mi sembrava così logico che se il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, mica sono tre, lei sono un Dio solo, perché sono Padre, Figlio e Spirito Santo, insomma. Il Padre genera il Figlio, no? Il Figlio è generato dal Padre, perciò che cosa sono? E lo Spirito Santo è quello che ha messo insieme Padre e Figlio. Da piccola questo, sapete, questo ragionamento. E dicevo dentro di me, ma che razza di mistero è questo? È una cosa così semplice. Perché per i bambini, le cose sono semplici. Più semplici siamo, meno misteri abbiamo. Più capiamo la verità fondamentale delle cose. Più siamo intelligenti, più problemi mettiamo. Guardate le grandi intelligenze, quanti problemi creano in una cosa piccola così. Quei libri scrivono, vero? Che deduzioni fanno, che articoli sui giornali, cosa. Di una cosa che per me è semplicissima, diciamo, perché perdono tanto tempo a scrivere, speriamo, che è tanto semplice, 2 + 2 = 4, secondo me, ignorante naturalmente. Ma di un'ignoranza dovuta anche alla semplicità della cosa. Invece ci sono di quelli che si mettono un problema, di qualunque cosa fanno un problema, di qualunque cosa. Bisogna essere anche semplici, sapete? È una virtù quella della semplicità. E poi avere una grande fede in Dio, una grande fede in Dio. Ma sempre, in tutto. Non solo nella Santissima Trinità, che là ci crediamo tutti, perché diciamo, anche se non capiamo niente, perché non si può capire, però a noi bambini dicevano, guardate, c'è Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Sono tutti e tre uniti, perché il Figlio deriva dal Padre, no? È generato dal Padre. Lo Spirito Santo è quello che unisce il Padre col Figlio, e allora è un Dio solo. Da bambini si accettava questo tranquillamente, senza porci nessun problema di dire ma come sarà, ma come non sarà, ma... E Gesù dice, se non diventerete semplici come questi bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Mi dispiace per voi che siete già molto adulti, ma ricordatevi, in queste cose bisogna essere semplici. Semplici come i bambini. Non sentirete mai un bambino che vi fa ma non è spiegabile questa cosa, non è legge, non è. No, i bambini ascoltano e credono, basta. Se c'è Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, ma sono tutti e tre, sempre Dio, è un Dio solo allora, no? Dicono loro. E non fanno fatica a capire questi misteri. Perché? Perché sono semplici. E credono, I bambini, se dite guardate che c'è una qualcosa che vola, loro guardano subito, ci credono, loro. No, una scopa che vola. Loro hanno una fede semplice, i bambini, semplici. Se parliamo ai bambini delle cose di Dio, ci credono. E io vi raccomando tanto. Specialmente quelli che hanno i figli e quelli che hanno i nipoti o i cuginetti o i fratellini e così. Siate chiari, parlate di queste cose. A loro interessano, credete. Se non sentono mai parlare, stanno la prima volta là con la bocca aperta. Ma non penso che in una famiglia cristiana non si parli mai di queste cose. Non si parli mai. Perché quando c'è qualcosa di bello, ci diceva, ma è Gesù, sai che te lo manda. Ma è Gesù che te lo manda. E poi dopo lo mettete dentro. È lo Spirito Santo che ti ha fatto venire in mente. Per esempio, arrivavamo a casa, dice, sai mamma, mi hanno interrogato e non avevo mica studiato quella, ma sai che in quel momento mi è venuta in mente la cosa? Mia mamma pronta, dice, è lo Spirito Santo che te l'ha fatto venire in mente, ringrazialo. E un'altra volta studia, per favore, così non hai più paura. Ma è vero, è vero. È lo Spirito Santo che ci aiuta. È lo Spirito Santo che ci risolve certe questioni così difficili della vita. Invochiamolo, perché la nostra generazione, l'umanità adesso, è diventata atea, sempre più lontana da Dio. È una cosa che fa impressione e fa paura anche a me, fa tanta paura, perché quando ci si allontana così da Dio, ai ai ai, dopo che cosa viene, dopo che cosa succederà, per forza di cose, non c'è salvezza lontana da Dio, non c'è salvezza lontana da Dio. È Dio, è Gesù la nostra salvezza. È Lui che si è incarnato, è morto per noi, per ottenerci tutte le grazie di cui avevamo bisogno. Ma voi pensate, un Dio onnipotente, perché è onnipotente, eterno, perché è sempre stato, noi quello non lo capiamo neanche, ma noi capiremo appena morti capiamo questo, capiremo questo, sempre stato e sempre sarà, eterno, immutabile, perfetto, con tutti i doni che possiamo immaginare. Lui che si prende cura di noi, si prende cura a tal punto da prendere le nostre sembianze, da farsi uomo. Perché, per, mettete un grande signore, non so, un ministro, un presidente così, che si vesta per esempio da povero per andare a raccogliere le elemosine. Per noi è una cosa strepitosa, no? Ma non è neanche da mettere in confronto con l'umiliazione che Dio si è preso lui a farsi uomo. Un Dio eterno. L'intelligenza per essenza, la bontà per essenza, che ha tutti gli attributi positivi all'infinito, che conosce tutto il mondo, anche prima che ci fosse la terra, e conosce fino alla fine del mondo che cosa succederà. E questo Dio onnipotente, che con un atto della sua volontà potrebbe distruggere non solo il nostro mondo, ma tutto il mondo, onnisciente che sa tutto, mi direte, ma come fa a sapere tutto? È un Dio. Pensate che conosce i nostri pensieri. I pensieri di tutti gli uomini, sono miliardi gli uomini, ma lui li conosce tutti a fondo. Tant'è vero che li giudicherà. Giudicherà su quello che abbiamo pensato, su quello che abbiamo voluto, su quello che abbiamo detto, su quello che abbiamo deciso di fare, tutto. Passeremo il nostro giudizio, il giudizio di Dio su voi sarà questo, no? Ma pensate che il giudizio sarà su tutti gli uomini, miliardi di uomini, tutti saranno giudicati. E tutti alla perfezione, e non potranno dire, non potremo dire quando la. E no signore, io questa cosa non l'ho mica fatta, no, non potremmo dirlo, non potremmo dirlo, perché lui sa, lui conosce, è Dio. Noi minimizziamo a volte l'onnipotenza, l'onniscienza, l'eternità di Dio, lo calcoliamo un superuomo, una roba così, ma non è così, non è così. Dio è quello che ci ha creato. Dio è quello che esisteva prima che noi esistessimo, che creasse la prima cosa. Dio è eterno, Dio non morrà mai. Dio è onnisciente, onnisciente vuol dire sa tutto, conosce tutti i nostri pensieri. Ci pensiamo qualche volta a questo quando ragioniamo, quando pensiamo, quando facciamo lavorare il nostro cervello. Perché lui ci dice che ci ha creato lui col cervello e ci lascia a dove ragionare. Ma però è lui là che vede questo, che cosa ragioniamo noi. Se ragioniamo dritto o se ragioniamo storto. Ah, è là, conosce questo. Nessuno lo conosce, neanche i nostri più intimi. Neanche le persone che ci vogliono più bene non possono conoscere, neanche la mamma col bambino, nessuno, ma lui sì. Lui sì. Lui conosce i nostri pensieri più intimi. È là. È nell'intimo del nostro cuore. Come accettiamo il Signore? Come lo accettiamo? Perché guardate, senza Dio non possiamo stare, senza Dio non possiamo vivere, senza Dio non saremo neanche qua, seduti a ascoltare. È Lui che ci ha creati, ci ha creato l'anima, vero? Il corpo deriva dai genitori, ma ha dato il potere di procrearci, perché Lui ci ha messo là. E noi non saremmo neanche persone se non avessimo un'anima. Non potremmo capire, non potremmo intendere, non potremmo niente. È lui il nostro Signore. E difatti nelle prescrizioni, nella legge che lui ha messo, ha fondato, che cos'è? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Perché è logico che dobbiamo amarlo, Signore. Uno che ci ha creato, uno che ci ha fatto diventare uomo o donna, uno che ci ha dato un'intelligenza, uno che ci ha dato la possibilità di capire, di studiare, di lavorare, di parlare tra di noi, eccetera. Uno così. Pensate, è Dio, sapete, è Dio quell'uomo che ci ha dato tutti questi poteri. Però in un certo giorno, in un certo momento, si richiederà che cosa, che uso avremo fatto di questi poteri. Il giudizio, quando noi moriremo, sarà sull'uso che abbiamo fatto di questi doni che il Signore ci ha dato, dell'intelligenza, della volontà, della parola, dell'azione. Saremo giudicati su quello, sapete? Non su altro, non su che cose eterne, non sulle veleità, su quello che abbiamo fatto, semplicemente. Io mi ricordo quando sono stata in punto di morte, e ho visto il giudizio, ho visto proprio, ho toccato con mano che cos'è il giudizio di Dio, cioè lui vede subito che cos'è. Io sarei andata un po' in purgatorio, sapete perché? Perché non avevo abbastanza fiducia nel Signore. Siccome io non avevo nessuna fiducia in me stessa, perché vedete, ci sono delle persone che sono, io ero alta di statura, no? Con un fare che sembrava prepotente, non lo ero proprio, ma sembravo così. E tutti sentivano il dovere di umiliarmi, tutti sentivano il dovere di usare, perché tu, io mi avvivo a volte proprio morta, proprio dicevo qua non riesco a fare niente, non posso fare niente, non sono niente, perché poi io non avevo stima di me, e c'erano gli altri che pensavano che io stimassi me stessa, ma non avevo proprio, capite? Io sarei andata in purgatorio per questa mancanza di fiducia in Dio. In Dio, beh, la causa era tutte le persone che vicine così che mi umiliavano in quella maniera, però la realtà è che io avrei dovuto sapere che quello, tutto quello che viene è dato da Dio e io devo rendere conto a Dio, perché ognuno di noi ha un'intelligenza diversa dall'altra. Siamo qua un bel gruppo, ma anche 7 miliardi di persone, non ce ne sono due che hanno un'intelligenza diversa, non ce ne sono. E l'intelligenza è il primo dono grande che dell'anima. L'anima è formata da intelligenza e volontà. Ma la volontà serve l'intelligenza. Perché se io non so che esista una cosa che non la posso neanche volere, è logico. Come posso volere quello che non conosco? Ecco la necessità di conoscere, di studiare la dottrina cristiana. E non fermatevi allo studio di San Pio X, che grazie a Dio per i bambini va benissimo e anche per una certa età. Ma c'è il Vangelo, c'è il Vangelo. Chi di voi legge tutti i giorni un brano del Vangelo? Non solo quello che si legge in chiesa durante la messa, se andate a messa il Vangelo lo sentite prego. Un brano anche piccolo a casa la sera prima di andare a letto, perché parlano tutta la verità nel Vangelo. Abbiamo la parola di Dio, non di uno qualsiasi, non di un vescovo, bravissimo magari, non di un sacerdote, bravo sacerdote, santo sacerdote, tutto quello che vuole, anche questi, i vescovi, i vescovi, i sacerdoti, il Papa stesso. Al Vangelo non può dire niente diverso di quello che ha detto Gesù nel Vangelo. La grande grazia che abbiamo noi, guardate, beh, questa è la Bibbia, diciamo il Nuovo Testamento, ma il Vangelo è così, è cortissimo. Chi è che si prende la briga di rileggere il Vangelo di noi? Questo ve l'ho detto tante volte, però scusatemi se ve lo ripeto, ma è la verità, è la verità. E a volte, sapete, siamo in certi momenti difficili, e mi ricordo noi suore, abbiamo fatto questo esperimento, certi momenti difficili, certi momenti di crisi, certi momenti così, abbiamo detto, proviamo a vedere il Vangelo cosa dice. Un gruppo di noi suore abbiamo aperto il Vangelo, mamma mia, tutto chiaro, tutto come il Signore ci rispondesse di dire guarda, questo devi fare nella situazione in cui sei, provateci a essere in momenti difficili, provate a essere in momenti non sapete neanche da che parte dovete voltare cose. Dire una preghiera, un Gloria Patri, un Ave Maria, quello che volete, e poi prendete il Vangelo, apritelo. Io sono sicura che il Signore vi risponde, sicurissima. Io l'ho provato tante di quelle volte che non avete un'idea, tante, 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 e mi ha sempre dato una risposta giusta. Ma magari non in questa pagina, in quell'altra, quella che viene. Questo è per esempio, io ho aperto adesso questo il Vangelo secondo San Luca. Gesù diceva padre perdonali, mentre lo portavano alla crocifissione, perché non sanno quello che fanno. Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte, il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo ha salvato gli altri, salva se stesso, sei il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. C'era una scritta sopra il suo capo, questi il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava, non sei tu il Cristo? salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. Il buon ladrone, il famoso buon ladrone. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Guardate, io un brano della Sacra Scrittura nel Vangelo. Quante volte l'avete sentito? Tante, vero? Ce l'avete mai riflettuto sopra? Vi siete mai fermati a dire: ma come agisce qua, Signore? Che cosa fa qui, Signore? Io dove mi troverai? Da che parte mi troverai qui? Vedete, il Vangelo è tutto così. Non c'è una frase, non c'è un angolo del Vangelo, un cosa che si possa dire che questo non ha valore. Tutto ha valore, tutto. Quando le incontra le donne, spesso un gran popolo e le donne che battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Abbiamo fatto bella figura noi donne quella volta. Gli uomini lo maltrattavano, gli uomini lo trascinavano su. E invece le donne hanno pianto su di loro. Però sentite cosa, ma Gesù voltandosi verso le donne disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi e ai colli copritici, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Venivano condotti il signor Luisi. Proviamo, sì, il Vangelo è ricchissimo di spunti di meditazione, ricchissimo. Qualunque pagina voi apriate, c'è sempre da riflettere, c'è sempre da dire: ma io da che parte sto? Prima di tutto dite questo: Signore, provi a capire da che parte sto io. Sto dalla tua parte o dalla parte di quelli che non ti ascoltano, che ti hanno giudicato, che ti hanno trattato male? Ogni peccato che noi facciamo è un trattamento di quelli dolorosi che ha ricevuto Gesù per noi. Una flagellazione, la crocifissione, e il peccato mortale ha crocifisso ancora Gesù. Ogni peccato mortale rinnova misticamente la crocifissione di Gesù. Ci proviamo a pensare, per favore. Il peccato mortale, e ricordatevi che per peccato mortale si intende materia grave. Bisogna che la materia sia grave, non leggera, perché casomai è peccato veniale. Materia grave, piena avvertenza, so che è male e deliberato consenso, non faccio lo stesso. Questo è il peccato mortale, ricordatevi. Perché poi alcuni, dopo vengono gli scrupoli, vengono le... perché il demonio ci gioca. Quando vede che non può far fare un peccato mortale a una persona, allora che cosa fa? Gioca nell'altro punto, dice: ah, è tutto un peccato quello che fai. Non è vero, state attenti al gioco del demonio. Pregate sempre di essere liberati dall'imama e poi ragionate, perché noi, il Signore ci ha dato un grandissimo dono dell'intelligenza. L'anima nostra è formata di intelligenza e volontà. Questa intelligenza mettiamola in atto. Il Signore è contento che noi adoperiamo l'intelligenza, non vuole mica che facciamo gli stupidi. Lui vuole che noi studiamo le cose, che andiamo a fondo delle cose, che diciamo ma questo sarà vero o non sarà vero, perché non è. Lo vuole il Signore, ci ha dato l'intelligenza nostra. Allora prima di tutto ci vuole, per fare un peccato mortale, l'intelligenza, capire che quello è peccato grave, e la volontà libera, non di quelli che sono stati costretti, poveretti, gli hanno preso il braccio e col braccio di uno hanno ammazzato un altro, ma quello non voleva ammazzarlo, è stato quello che... Mi spiego, intelligenza e volontà, noi abbiamo queste due facoltà, intelligenza e volontà. Ecco perché il Signore vuole che noi non smettiamo mai di studiare, di interessarci, di vedere, di andare a fondo. E io questo lo so, il Vangelo l'ho letto tante volte, rileggerlo anche la centesima volta. Troverai una frase che non hai sottolineato prima, troverai una frase che non hai capito, troverai una luce nuova. Io una bella età, non sono vecchia, tutta la vita che leggo il Vangelo, ma non mi stanco mai, trovo sempre qualcosa di nuovo, trovo sempre una luce bellissima. Perché? Perché la parola di Dio non ci si stanca mai, sapete? Il demonio cerca di farci stancare, di dire, oh, beh, l'hai letto tante volte, è sempre quello poi. No, 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 non ascoltatelo il demonio, non ascoltatelo. E poi non è mica detto che lo leggiate tutto, leggete un brano, leggete solo una frase. E poi rifletteteci sopra cosa dice questa frase. Per esempio qui, io adesso ho aperto così, il cammino del Calvario. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Sapete perché l'hanno fatto? Perché sennò Gesù non arrivava vivo. Non l'ha fatto per bontà, sapete? Perché era talmente stremato con tutta la flagellazione che aveva avuto, con tutto, che non sarebbe arrivato vivo. E allora lo si vive una grande folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Sapete che noi donne abbiamo fatto una bella figura nella cosa? Le donne, davvero? Perché noi, dunque, abbiamo un cuore che è portato alla maternità, no? È portato a voler bene alle persone. Le donne sono create per la maternità e quindi hanno il cuore più tenero. E, no, e vedere Gesù, anche solo pensare, c'era sua madre là, che vedeva che cosa facevano di Gesù. Solo questo faceva pena. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Adesso se passasse Gesù direbbe la stessa cosa, ditemelo. Io dico di sì, io dico di sì, perché è facile piangere su Gesù. Anche adesso andiamo incontro vicino alla Quaresima, no? La Quaresima c'è la Via Crucis, è una bella devozione quella della Via Crucis. Penso che anche nelle parrocchie la facciano ancora, non so adesso, non conosco le parrocchie qua, ma penso che una volta almeno lo facevano pubblicamente a una certa ora la Via Crucis, proprio in parrocchia. Andateci se potete, andateci. Perché ci fa riflettere molto, sapete, la Via Crucis. Guardate che cosa non ha sofferto Gesù per ottenersi il perdono dei peccati. Vuol dire che il peccato è una cosa ben grave, sapete. Ben grave se ha richiesto una sofferenza simile. Di un Dio, non di un uomo qualsiasi, di un Dio. E dice Gesù: figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato, cioè beati quelli che non hanno figli, e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire i monti: cadete su di noi, e i colli copritici, perché se trattano così il legno verde, Gesù era il legno verde, Gesù era figlio di Dio, senza il minimo peccato, che aveva del legno secco, noi che siamo peccatori? Provate a rispondere a questa domanda. Se perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Davanti alla scelta, faccio questo o faccio l'altro? Faccio questa azione, quest'altra, scelgo questo, scelgo l'altro. Perché noi ci troviamo sempre di fronte a scelte, continuamente, ogni giorno. Guardiamo qual è il legno secco e qual è il legno verde. Guardiamo quello che è buono e quello che non è buono. Guardiamo quello che è onesto e quello che non è onesto. Guardiamo quello che sappiamo che è positivo e va per il bene, e non guardiamo quello che è negativo e va per il male. E noi siamo persone ragionevoli, il Signore ci ha dato l'intelligenza, ce l'ha data per qualcosa, no? Allora, ma Gesù, voltandosi verso le varie, perché se trattano così il legno verde, che ha dato il legno secco, venivano condotti insieme con lui, eccetera. Guardate, un po' il Signore mi ha fatto toccare oggi parecchi tasti, diciamo. Però la finale è uno solo. Una sola cosa che dovete portare via da questa meditazione, la chiamo meditazione: la buona volontà, la ferma volontà di aderire al Signore, di fare quello che il Signore vuole. Guardate che il Signore vuole la nostra salvezza. Il Signore ci ama, è morto per noi, vuole il nostro bene. Di fronte a una scelta, che cosa scelgo io? Quello di cui sono sicura? O quello che sono incerta? Provate a pensarci. Certe cose siamo sicuri. Questa è con Dio o contro Dio? Questa scelta che io faccio, questo lavoro che devo fare, è voluto dal Signore o è contro la legge di Dio? Pensate ai medici, per esempio, che fanno gli aborti. I medici sono stati creati e voluti dal Signore per far star meglio le persone, per guarirle, non per ucciderle. L'aborto è un'uccisione. L'aborto è uccidere una persona umana. Se avessero abortito, per esempio, non so, quando la mamma di Cesare Augusto aspettava suo figlio, vediamo un imperatore così, oppure la mamma di Alessandro Manzoni, avremmo avuto una testa così. Sappiamo noi che cosa diventerà quel figlio che voi distruggete? È terribile, perché noi non possiamo sapere che disegno il Signore aveva per quella creatura che lui ha creato, perché se non mette l'anima al Signore, sapete, papà e mamma possono unirsi quanto vogliono, ma non fanno niente. Ma c'è Gesù, cioè c'è Dio che crea l'anima. E quando c'è la cooperazione di Dio che crea un'anima, è una cosa eccezionale, è una cosa bellissima, ma importantissima. Quella persona che viene creata ha un'anima, e quest'anima deve rendere conto a Dio, deve tornare a Dio. Dio l'ha creata, deve tornare a Dio. Tutti noi dobbiamo tornare a Dio, tutti noi. Ma se noi impediamo che si realizzino, se noi impediamo anche che vivano addirittura, ecco, pensate, oppure se noi roviniamo la creazione di Dio con il cattivo esempio, con il suggerire le cose cattive, eccetera, eccetera, il male. Queste sono meditazioni da farsi spesso, spesso nella vita. Adesso io devo fare questo lavoro. Questo lavoro è secondo il disegno di Dio. Questo lavoro mi porta a guadagnare, è logico, perché lavoro per guadagnare. Ma pensate, per esempio, quei dottori, quei medici che lavorano interrompendo le maternità. Pensate voi, come saranno giudicati da Dio? Non da noi, da Dio. È così tutto. Ma anche nelle piccole cose che facciamo noi, chiediamoci: questo piace al Signore? Questo è secondo la sua volontà? Io ho una persona in casa, per esempio, non so, una donna di servizio, diciamo, come la tratto? Per me deve rappresentare il Signore, la tratto come tratterei il Signore, perché è una persona umana. Anche se è una donna di servizio, capite voi? Uno ha lavoro, ha tanti operai. Ogni operaio è una persona umana. Per me rappresenta Gesù. Sbaglia, con bontà gli dico: guarda che se fa così sbaglia, non ha il lavoro ben fatto, bisogna fare colà. Perché si può anche, si deve dire, ma sempre con bontà, sempre con rispetto, come parlassi col Signore. Se noi pensassimo che tutte le persone che ci circondano rappresentano Dio. Quando io parlo con un'amica, dico: parlo col Signore, parlo col Signore. Con questo adesso io che cosa faccio? Trasmetto la verità, che è il Signore, a tutte queste persone che sono tutte del Signore. Capite? Pensate quanta carità, quanta bontà ci sarebbe in questo mondo. Quanti meno dispiaceri, quanti meno dolori. Anche solo il trattarci bene, anche solo il rispettarci reciproco. Tu la pensi così, io la penso qua. Siamo liberi, pensiamo come vogliamo. Che cosa importa? Che tutti pensino come la penso io? No, sarei matta, sarei. Però se c'è la verità da là non si transige, è superiore a me, a te, a tutti, la verità. Ma l'opinione personale no, l'opinione personale è quella che è. I gusti sono quelli che sono, a uno piace rosso, a uno piace nero, a un altro piace bianco, e così è bello il mondo. Quell'altro che diceva: il mondo è bello perché è variato, invece che vario. Ma che questo è. Quindi mi raccomando proprio, guardate, noi andiamo adesso incontro alla fine di carnevale, va bene, e poi la quaresima. Quando è che comincia la quaresima? Non so neanche io quando. Ma non so proprio. È Pasqua, è aprile. Marzo? Sì, beh, insomma. Ecco, guardate voi nel calendario, va bene. Io vi consiglio una cosa, però è un consiglio, potete seguirlo, potete non seguirlo, fate con libertà. Dal primo giorno di Quaresima,
il 13 marzo,
grazie. Ecco, dal primo giorno di Quaresima fate un proposito di fare una mortificazione tutti i giorni, proprio per prepararvi bene alla Pasqua, che può essere sempre quella la mortificazione, che può essere sempre quella. Per esempio, c'è una cosa che è proprio mia antipatica, me la faccio lo stesso per amore del Signore, va bene? Perché è una mortificazione anche quella. C'è un cibo che non mi piace, me lo mangerò lo stesso, se non mi fa male. Ecco, mettetevi, imponetevi proprio in Quaresima una mortificazione al giorno, vedete come vi serve per tutto il resto. Mi spiego, perché Gesù ha sofferto quello che ha sofferto. Noi a volte abbiamo delle sofferenze molto forti, anche noi. Sono periodi. Sono periodi di malattie, sono periodi di arte, di cose che succedono. Va bene, allora sentiamoci vicini a Gesù. Sentiamoci tanto consolati a Gesù. Perché Gesù ha sofferto più di noi. Sa che cos'è la sofferenza. È vicino sempre a chi soffre, basta che lui lo voglia, e chiamate in aiuto, Signore, chiamate in aiuto, Signore. Quando avete delle sofferenze fisiche o morali, che sono ancora peggio delle fisiche, le morali, sono ancora più dolorose le morali che le fisiche, le spirituali poi sono le più forti. Quando avete questi tipi di sofferenze, avviciniamoci al Signore, mettiamoci in ginocchio a pregare, a supplicare: Signore, abbi pietà di me, Signore, aiutami, Signore, da sola non ce la faccio proprio, non ce la faccio, non riesco, ma con te sì, sono sicuro, perché tu sei onnipotente, tu sei la forza. E allora dietro a questa preghiera c'è la partecipazione ai sacramenti. Guardate che noi abbiamo una ricchezza che non capiamo mica fino a quando forse in paradiso capiremo, sapete, la ricchezza che abbiamo nei sacramenti. Intanto il sacramento della confessione, della penitenza, l'essere perdonati dai nostri peccati. Ma immaginatevi se non ci fosse la confessione, se non ci fosse questo sacramento. Una volta che abbiamo fatto per disgrazia un peccato mortale, basta, andremo all'inferno, finito, perché non abbiamo più nessuna risorsa. Pensate solo a quello. Invece, disgraziatamente, anche dopo essere caduti al peccato mortale, c'è la possibilità di alimentarsi con la confessione. Io dico, tutti i sacramenti sono eccezionali nella carità, ma il sacramento della confessione lo è più di tutti, lo è proprio più di tutti, perché è quello che mette in atto la misericordia infinita del Signore. Lui è morto sulla croce per ottenerci proprio questo, la remissione dei peccati. Perché è morto Gesù? Per poterci redimere. Perché ha pagato lui il posto nostro. E allora ha il diritto di perdonarsi. Ricordatevi. E adesso io devo farvi anche un invito. Andate a confessarvi più spesso. Andate a confessarvi più spesso. La confessione è stata tanto ridotta male. Tanto ridotta male. Non so di chi è la colpa. Beh, di Satana la prima cosa, ma anche di sacerdoti che non hanno parlato abbastanza, non hanno... Confessatevi più spesso. San Carlo Borromeo, pensate, si confessava tutti i giorni. San Carlo Borromeo, un vescovo santo come era, tutti i giorni si confessava. Noi ci facevamo confessare tutte le settimane quando eravamo bambini. E ci avevano insegnato bene a confessarci, ma bene, seriamente sapete. E sapevamo bene che cosa erano i peccati. Per esempio avevamo disobbedito, avevamo risposto male, avevamo detto delle parolacce, sai che sapete com'è. E i confessori erano molto seri e, molto, e si trattavano bambini noi come persone adulte, come persone adulte. Confessarsi spesso, chiedere perdonazione, perché certi peccati si vincono solo con la confessione. Non posso dire adesso io faccio lotta a questo peccato e riesco lo stesso a cavarmela, no. È un grande sacramento la confessione, sapete, un grande sacramento. Intanto è un atto di umiltà, e l'umiltà va sempre bene, è la prima virtù che dobbiamo esercitare, l'umiltà. Seconda cosa è verità, perché conosciamo la verità, diciamo sì, questo è un peccato, questo no, questo è un peccato, questo no. Qua ci ho avuto la cattiva intenzione, ma no, l'esame di coscienza lo dice chiaro, va bene? La confessione. E se io posso chiedervi un piacere, un non piacere, scusatemi, ho detto male il piacere, se io posso chiedervi una grazia, vi direi andate a confessarvi spesso. Andate a confessarvi spesso. Se ci sono i sacerdoti non adatti, cambiate chiesa, andate ora in una chiesa o nell'altra. Ma se potete avere amico un sacerdote, un direttore spirituale, che grazia grande è chi ha un direttore spirituale. Sapete come si fa a avere il direttore spirituale? Sì, prima si prega tanto. Sì, specialmente lo Spirito Santo, poi si trova un sacerdote l'altro, con questo mi trovo meglio, questo mi dice chiaramente quello che è male, quello che è bene, mi dà più fiducia. Allora a un certo momento, dopo aver pregato ancora, dico: senta, io lo vorrei come direttore spirituale. Accetta, perché bisogna che accetti anche lui. Però dopo aver pregato, sapete, perché non tutti i sacerdoti sono adatti a fare dei direttori spirituali, non tutti, ma ci sono di quelli che sono dei direttori spirituali meravigliosi, che li portano subito molto avanti spiritualmente. E quella è una grande grazia, sapete, perché allora avete un problema, avete un, non so, siete caduti un peccato che è. Non abbiate paura, lui non, il confessore non è un giudice, cioè è un giudice del peccato, ma non un giudice della persona. È là per aiutarvi, è là per assolvervi, è là per dire: coraggio fratello, siamo tutti deboli, ma con l'aiuto del Signore possiamo arrivare. Capite? Bisogna anche avere questo. Io non so se voi abbiate dei direttori spirituali, non so, cercatemi, se potete cercatemi. Beh, andate un po' a confessarvi ora da una parte, ora dall'altra, di quelli possibili, vicini così, e poi se sentite che un direttore spirituale, un sacerdote, vi ha la carità, la gentilezza di sentire, voi pregate. Io quella volta ho ascoltato una mia cara consorella che mi ha detto: fai una novena allo Spirito Santo e dopo vedrai che ti fa trovare. E è stato vero. Io ho fatto una novena allo Spirito Santo a modo mio, sapete, dicevo il Pater Ave Gloria, perché mica cose speciali, così, e mi ha fatto trovare veramente un santo sacerdote. Esatto, che mi ha portato poi a entrare in congregazione. Bisogna anche cercarlo, bisogna anche domandare al Signore l'aiuto, bisogna anche trovarlo qui. Perché se voi avete la certezza che avete un sacerdote col quale potete dire tutto, al quale potete dire tutto, e col quale potete avere confidenza e dire: guarda, mi succede questo, ho questo e questa tentazione, avviene questo, guardate che è una grazia grandissima. Però la potete avere tutti, basta che andiate a cercarlo. E certo che bisogna cercarlo, non viene là come tanto più il demonio che cerca proprio di rovinare sempre, perché di questo ha molta paura il demonio, della direzione spirituale, ha molta paura. E allora rimaniamo con questo pensiero. Adesso siamo in febbraio e andiamo verso Quaresima. No? Ecco, per la Quaresima cercate di avere un chissà dove è stato. È mio? Oh sì, no, vedete. Adesso grazie, bravo. Ecco. E cercate di proprio domandate questo al Signore, che vi dia la grazia di trovare un bravo, un santo, direttore spirituale, al quale potete dire tutto, potete dire lo stato d'animo, potete dire le tentazioni che avete, potete dire le tentazioni esterne e le tentazioni interne, perché sapete che ci sono le tentazioni interne, quelle del demonio direttamente, esterne, il mondo che è là. E ancora lui mi aiuta, è un grande aiuto la direzione spirituale, però bisogna essere fedeli e andare sempre da quello che ormai li conosce. Fatemi conoscere, dice: guardi, sono, non occorre nomi e cognomi, sapete, no, no, tanto i sacerdoti sono intelligenti, capiscono subito se chi è e chi non è, subito. E allora potete avere un grande aiuto spirituale, grande, va bene? E poi prepariamoci bene alla Quaresima, va bene? Siano dato Gesù Cristo.